Anch'io voglio salutare a tutti di cuore e a dirvi benvenuto. E che Dio faccia grazie a tutti affinché vi sentite a vostro agio. Penso alle volte, qui parliamo in tedesco, la parola viene predicata in tedesco e tanti parlano altre lingue, ma che Dio sia ringraziato per i nostri traduttori. E io chiedo a Dio che li benedica in modo particolare, che sia con loro, affinché tutti possano comprendere bene ogni cosa, ogni parola, ogni cosa che viene detta, che possa essere ritrovato in ogni lingua, affinché tutti in tutto il mondo siano benedetti ugualmente. Mentre ci pensavo, da quanti paesi siamo radunati qui insieme oggi, e in particolare quando ho visto la gioventù venendo dalla Romania, ho pensato: alcuni fanno un viaggio di 1400 o di 1500 chilometri per ascoltare qui la parola di Dio. Il Signore vi benedica. Siamo qui radunati da tutta l'Europa, dalla Russia, da Mosca, dappertutto siamo radunati, c'è dall'Ucraina, dalla Polonia, dalla Cechia, dalla Slovacchia, Romania, Italia, Svizzera, Austria, Olanda, Belgio, da tutta l'Europa, dalla Spagna anche, anche il nostro fratello dell'Ungheria, che Dio lo benedica particolarmente e lo possa utilizzare affinché la parola del Signore anche lì possa essere annunziata. Che tutti coloro che sono collegati in questo momento per via internet possano ricevere benedizione in tutti i popoli, lingue e nazioni. In particolare i fratelli nel ministero, diamo il benvenuto al fratello Graf, fratello DT e tutti i fratelli che hanno parte alla predicazione della parola, che vi benedica in particolare. Conosciamo il passo di Matteo 24, non soltanto era uno che distribuiva il cibo, ma tutti partecipavano alla distribuzione del cibo. Il nostro Signore ha detto e ha mandato i discepoli dicendogli di fare sedere la folla e lui ha spezzato il pane e si è moltiplicato e l'ha dato ai suoi discepoli e coloro l'ha distribuito al popolo e ne è rimasto e un giovane aveva 5 pani in una cesta e sono 5.000 sono stati nutriti e sono rimaste ancora 12 ceste affinché possano essere ancora distribuite. Quando il Signore è presente, allora non c'è mancamento e ci darà la sua parola e sarà con noi. Qua abbiamo saluti particolari del nostro fratello Wallström dalla Danimarca. È sempre con noi in pensiero. Ci sono saluti dall'Ural di un fratello Alexi. e qui dalla capitale della Costa d'Avorio, dalla Nuova Zelanda, dei nostri amici dalla Georgia, da Atlanta, saluti da Johannesburg, dal fratello Motika, e saluti dal fratello Lukram da Bangkok, saluti dal fratello Stefano Genton dall'Italia, saluti dai nostri fratelli di Ottawa in Canada, dal nostro fratello Hervé di Lyon e dalla comunità della città di Port Elizabeth in Africa del Sud, saluti dalla Romania, saluti dalla Polonia, di nuovo da Atlanta, gli Stati Uniti, e ancora dalle Filippine, e ancora qui saluti dall'Africa del Sud, dal nostro fratello che è un maestro nell'università di Capo Città del Capo. E ancora saluti dal fratello Grazian di Ashdod in Israele. Altri saluti ancora del fratello Lotika. Era questo. Non voglio dimenticare e dirlo ancora una volta, che siamo riconoscenti a Dio che possiamo radunarsi dall'est, l'ovest, dal nord, dal sud, che le porte ancora sono aperte, che abbiamo la libertà di annunciare la parola originale. Dio ci ha riportato all'inizio per grazia, all'origine, ha dato la promessa di riportare ogni cosa al suo posto originale, e come con Israele vediamo l'ha riportato da tutti i paesi e lingue dove erano stati. Vediamo che il Messia viene, e le ultime parole della preghiera al muro del pianto è: Elohim Adonai, lascia che possiamo sperimentare la venuta del Messia e anche la ricostruzione del Tempio. È così che la preghiera dei ebrei credenti pregano quando sono al muro del pianto. Questo muro è il muro dell'ovest del Tempio. Là era il Tempio, è un po' circa 300 metri più avanti c'è la roccia. Hanno fatto questa moschea, ma tutto questo noi non abbiamo bisogno di preoccuparsi. Quello che a me fa un po' di preoccupazione, ma che magari non fosse necessario, è che tutti i paesi islamici, paesi arabi, si mettono contro Israele, e tutto quello che succede in questo momento è sempre diretto contro Israele. Ho letto che i paesi attorno a Israele sono 990 volte più grande che il paese così minuscolo di Israele, 990 volte più grande che questo paesino di Israele. E questo paesino Israele lo vogliono ancora dividere, vogliono farne uno Stato, qualcosa che non è mai successo ancora fino al 67. Era sempre tutto un paese, quello che adesso è West Bank era della Giordania, l'ho raccontato già nel 1964, io sono passato da Amman in Giordania con l'autobus e sono passato fino a Gerusalemme e conosco un po' la regione. Poi abbiamo avuto questo settembre, l'11 settembre saranno 10 anni quando questa grande catastrofe è avvenuta negli Stati Uniti a causa di 19 fanatici islamici che hanno preso questi aerei in questo giornale c'è un grande articolo. 2700 persone sono morte già per prima perché hanno ammazzato tutti i passeggeri e oggi dobbiamo credere che l'Islam appartiene a noi. No, dobbiamo piuttosto chiedere quanti dei 19 sono stati insegnati a Amburgo prima di fare queste cose. Ma questo è un altro discorso. Lasciamo ogni cosa nelle mani di Dio e al tempo giusto Lui farà ogni cosa bene. Potreste ancora la rimarca, cari fratelli e sorelle, cari amici, chi ama Israele non può odiare il mondo arabo. Bisogna dirlo molto chiaramente. L'amore di Dio si spande su ogni persona, ogni popolo, ogni razza, su tutta la terra. E questa è la prima promessa data in Genesi 12, colui che Dio ha dato ad Abramo. In te saranno benedetti tutte le generazioni della terra. Tutte le generazioni della terra. Questa rimarca ancora devo aggiungere. Non c'è un unico ebreo che potrebbe odiare il mondo arabo. Non può essere. E non c'è un odio, un ebreo che vuole fare missionario. C'è soltanto in Israele 31 gruppi differenti che cercano di convertire Israele. Ma è buono quando uno cerca orientamento nella storia per vedere come le cose che stanno accadendo adesso, qual è il loro posto. Adesso devo sorridere un po', cosa che non accade spesso da me, ma abbiamo avuto delle riunioni particolari in Bruxelles, dopo abbiamo avuto anche riunioni a Londra. A Bruxelles abbiamo vissuto qualche cosa che mi inseguirà molto tempo. Alle 2 di pomeriggio doveva avere luogo un matrimonio e vedete lo sposo aspettava all'entrata che veniva la sposa e la sposa non veniva. È passata una mezz'ora, è passato tutta un'ora e la sposa ancora non era pronta. E dopo un'altra mezz'ora la sposa ancora non era pronta e io ero seduto sulla piattaforma e il fratello che ha fatto questo, le benedizioni di matrimonio anche qua, e mi ha parlato, cioè questo fatto mi ha parlato così chiaramente. Lo sposo celeste aspetta la sposa, e la sposa non è ancora pronta. Se era già pronta, allora il rapimento avrebbe luogo. Oh, questo ha parlato a me in questa riunione a Bruxelles. Lo sposo è all'entrata e aspetta che la sposa arriva affinché possa essere fatta la festa. Bene? Dopo è arrivato il momento, ma la lezione è grandiosa. Alla fine lo spirito e la sposa deve arrivare a dire vieni, e colui che ascolta dice viene. Alla fine deve arrivare a questo punto, che veramente siamo così sotto la condotta dello Spirito Santo che lo sposo, la sposa e lo spirito, lo sposo, la parola, tutto è diventato uno, e che la venuta dello sposo può avvenire. Il fratello Tati, miglior traduttore dall'inglese al francese, come il nostro fratello Jean Lambert dal tedesco al francese, mi ha portato al Parlamento europeo. Sapete tutti che siamo europei, anche nel mio passaporto sta scritto Unione Europea. Su tutti i nuovi passaporti c'è scritto Unione Europea, quindi siamo dei cittadini dell'Europa. E quando siamo stati là a questo Parlamento europeo, abbiamo visto questo mostro che era messo davanti, che è davanti al Parlamento, la donna che è sopra la bestia con le rete nelle mani, e ho detto: ecco fratello Tati, vediamo come le profezie bibliche si sono adempiute, così come è scritto, e così si sta adempiendo nei nostri giorni. Fratelli e sorelle, è una cosa gloriosa di vedere che Dio non ci dà soltanto il consiglio di Dio e la salvezza concernendo la riconciliazione, ma ancora la parola rivelata, come la possiamo vedere adesso nel suo accompimento. È una cosa grande di vedere come Dio, tramite il ministero del fratello Branham, ci ha dato per grazia rivelazione e introduzione. In un giornale ho letto che dicono che seguiamo noi gli insegnamenti di Branham, ma noi vogliamo dire noi seguiamo gli insegnamenti degli apostoli che il fratello Branham ha messo nuovamente sulla lampada. Non seguiamo una direzione particolare o speciale, ma seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore. Lo sto scrivendo nella mia nuova lettera circolare. Nei giorni degli apostoli non seguivano alcuni Pietro, alcuni Paolo o qualcun altro, erano tutti insieme discepoli di Gesù Cristo e credevano quello che gli apostoli dicevano o annunziavano nel nome di Gesù Cristo. E così è anche per noi nel nostro tempo. Quindi Bruxelles ne ha valuto la pena, e il fratello Jean-Claude, che è il figlio del mio vecchio amico dottor B, lui che ci ha invitato lì. Dio ti benedica in particolare, benedica tutti coloro che si trovano qui oggi. E dopo c'è stato Londra, abbiamo avuto una riunione con dei fratelli di provenienza dell'Africa, un'altra riunione con fratelli di provenienza dell'India, Pakistano e altri. E è stato veramente impressionante e glorioso le riunioni che il Signore Dio ci ha dato. E la parola era fresca e potente. E un fratello ha detto, un fratello che è nuovo nel messaggio, ha cominciato a leggere in Apocalisse 1:10, dove Giovanni dice: nello spirito ero al giorno del Signore. E questo fratello, che proviene probabilmente dal carismatico, e ha voluto provare e spiegare questa parola a modo suo, facendo un po' di movimento, e io stavo vicino a lui. È arrivato un punto, ho detto: fratello, adesso tocca a me, è arrivato il mio momento. E allora lui si è tolto e sono venuto io. E allora è avvenuto che questa parola di Apocalisse 1:10, nello spirito al giorno del Signore. E allora la domanda: che cos'è il giorno del Signore? Cosa deve succedere prima del giorno del Signore? Così questo passo che il fratello ha letto, per fare un po' di emozione, il Signore l'ha utilizzato per imparare il popolo, per portare la parola e per dimostrare che soltanto colui che è nello spirito di Dio è in accordo con la parola di Dio. E quindi abbiamo avuto anche lì una riunione molto potente e gloriosa, e la parola del Signore sicuramente non tornerà vuota, ma farà venire il perché è stata mandata. Due o tre passi biblici soltanto che riguarda il nostro stato in qualità di Chiesa. Conoscete la parola ecclesia? Non significa soltanto un raduno di qualsiasi persone, ma è un raduno per ascoltare una parola particolare, un annunzio particolare. Questa parola la leggiamo in Esodo 12 per la prima volta, dove è scritto chiesa o comunità, dove è chiamata fuori questa comunità dell'Iddio vivente, viene chiamata fuori. Dopodiché nel Nuovo Testamento dice la chiesa significa chiamata fuori, messa a parte e consacrata a Dio. Questa è la significazione della parola ecclesia, cioè chiamata fuori, una comunità chiamata fuori da tutti i popoli, le nazioni, chiamata fuori da tutte le religioni e chiamata fuori da tutte le interpretazioni, chiamata fuori da tutto per poter presentarsi davanti a Dio e per ascoltare il messaggio di Dio che verrà annunciato. Quindi ringraziamo Dio che viviamo in questo tempo, possiamo appartenere a questo tempo. Ho letto 3 capitoli di Atti degli Apostoli per farmi un'idea di quello che è successo allora con Paolo, in particolare, e con la Chiesa, cosa che succedevano, come sono stati perseguitati, come erano mal compresi, come le cose sono sorte. In Atti capitolo 22, Atti 22, dal 22 versetto è scritto: lo ascoltarono fino a questa parola, poi alzarono la voce dicendo: togli via dal mondo un uomo simile. Perché non è degno di vivere. Bisognerebbe leggere più avanti. Paolo non ha fatto altro che annunciare il consiglio di Dio, e tutti coloro che hanno rifiutato non volevano che quest'uomo vivesse più, volevano che moriva. Ma quello che ha parlato particolarmente a me è che Paolo, che già era cittadino romano, è nato cittadino romano, e che adesso questo sistema romano, questo regno, sta rinascendo come allora. Ha iniziato in 63 prima Cristo. È stata presa Gerusalemme e tutto l'intorno, ed è stato messo sotto la potenza di Roma, e così era nato Paolo Romano. E nel capitolo 22, alla fine del versetto 26, quest'uomo è romano. Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: dimmi, sei romano? Ed egli rispose: sì. Il tribuno replicò: io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro. E Paolo disse: io invece l'ho di nascita. Perché dico questo adesso? Siamo alla fine del tempo della grazia. E cosa dice fratello Branham? Quando la divisione di Berlino e dell'Europa sarà tolta, allora il regno romano sarà di nuovo rialzato, come al tempo del nostro Signore. Andremo fra poco più avanti, non vi preoccupate. Qua in Atti, capitolo 23, e qualche cosa di molto grave scritto qui. Atto 23, versetto 21. Ma tu non dar retta a loro, perché più di 40 uomini di loro gli tendono un agguato, e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non lo abbiano ucciso. E sapete, Paolo aveva una sorella, e questa sorella aveva un figlio, e questo figlio è andato a parlare a quel grande allora e ci ha dato consiglio per proteggerlo, per fare qualcosa. Perché leggo questo? Leggo ancora l'ultimo versetto di Atti 24. Il versetto 5 del capitolo 24. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che fomenta rivolte fra tutti i giudei nel mondo. In tedesco dice in tutto il regno romano, ed è capo della setta dei Nazareni. Gesù Cristo di Nazareth, abitava nella città di Nazareth, così lo potevano chiamare Nazareni. Quello viene dalla parola nesa, che significa consacrato. Ma i credenti allora erano segnalati come una setta dei Nazareni, così per quelli di fuori. E così sta succedendo allo stesso modo nel nostro tempo, e se succede così, allora siamo sulla buona via. In Giovanni capitolo 15, Evangelo di Giovanni 15, il nostro Signore ha parlato parole molto distinte a questo proposito. Giovanni 15, il nostro Signore dice qui, dal versetto 18: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Perciò siamo sulla terra e siamo accettati giusto così, siamo stranieri, viaggiatori. La nostra patria è nell'alto, dove non si conosce il dolore e i malanni. Se state attenti, noi siamo stati scelti dal mondo. E se leggiamo Efesini 1, prima della fondazione del mondo, Dio sapeva già chi crederebbe e chi no, chi accetterebbe e chi no. E così, prima della fondazione del mondo, ha potuto scrivere già il nome di coloro che avevano accettato questa predestinazione. L'ha potuto scrivere nel libro dell'agnello. E nella parola di introduzione abbiamo toccato il nocciolo dell'Evangelo e della predicazione. Ed è così oggi. Non è religione, non è per passare il tempo per a fare un po' di religione, ma è di essere radunati nel nome del Signore per ascoltare questo messaggio divino e questa parola e per credere questo messaggio. quello che le gente vogliono dire, come al Signore, l'abbiamo letto in Giovanni, al capitolo 3 di Giovanni, se non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questo dobbiamo predicare questo, affinché non c'è sangue nelle nostre mani. Dobbiamo dire a tutta la gente che eravamo tutti persi, che eravamo tutti nel peccato, nati nel peccato, eravamo separati da Dio e dato alla morte, e nella vita non c'è niente di più certo che la morte. È il nostro dovere santo di dire alla gente che nessuno da modo proprio può salvarsi, ma che bisogna entrare in questa via stretta, passare per questa porta stretta. Dobbiamo credere in Gesù Cristo. Con questo non vogliamo farvi del male, vogliamo soltanto farvi vedere che Dio ha pensieri buoni per voi. Non vuole che qualcuno si perda, vuole che tutti si convertano e ricevano la vita eterna per poter vivere eternamente. E questo deve essere detto in ogni riunione. C'è una sola vita eterna ed è quella con Dio. Solo Dio ed eterno, d'eternità in eternità. Soltanto Lui è l'Eterno. E l'Eterno dall'inizio dei tempi si è sempre rivelato quale Signore, ha camminato nel giardino di Eden e per la nostra salvezza è diventato Padre nel cielo e Figlio sulla terra, e nella Chiesa si è rivelato per lo Spirito Santo. E se leggiamo Giovanni 17 versetto 3, affinché tu l'unico riconoscono te l'unico Dio per mezzo di Gesù Cristo, questa è la vita eterna. Non c'è modo di passare accanto a Gesù Cristo, perché Lui è la via, la verità, la vita, e soltanto chi ha il Figlio ha anche la vita eterna. Così sta scritto in 1 Giovanni 5 e al versetto 20, ancora una volta, Lui è il verace, vero Dio e la vita eterna. Deve essere detto alla gente che siamo stati tutti persi. Siamo tutti persi. Deve essere detto alla gente. Qua c'era l'inizio e diciamolo, là c'era Eva e Eva si è lasciata sedurre. Che significa sedurre? Sappiamo tutti. Quando qualcuno ti dice mia figlia è stata sedotta, non pensi che è andata a mangiare un gelato, non pensi, non ti viene in mente è andata a passeggiare. No, sedotta è sedotta. E questo è successo nel giardino dell'Eden. Qua abbiamo Eva che è stata sedotta, che ha preso un seme straniero e Dio ha dovuto dire metterò inimicizia tra te e la donna e tra la tua semenza e la sua semenza. Due semi diversi. E poi vediamo Maria, il nuovo inizio, che non conosceva uomo, era vergine e Dio l'aveva scelta. E allora vediamo in Salmo 22, tu mi hai messo nel grembo di mia madre, questo era il nuovo inizio, questa era la nuova creazione divina. E come abbiamo letto in 2 Corinzi al capitolo 5, se è qualcuno è in Cristo, è una nuova creazione. Il vecchio è passato, vedete, fa tutto nuovo. Quindi, come qui è accaduto un peccato all'inizio del tempo, e che tutta l'umanità è caduta nel peccato, è stato trascinato così nel peccato, così anche Davide ha dovuto pregare: nel peccato mia madre mi ha concepito. Era il peccato originale, e tutta l'umanità, umanamente parlando, è nata da questo peccato originale, e quindi siamo tutti persi, e perciò doveva venire il Salvatore a noi affinché annientava il peccato, pagare il prezzo e dare questa adozione. In Galati 4, versetto 4, potete leggerlo. Dobbiamo quindi annunziare il consiglio di Dio, dobbiamo dire alla gente, che piace loro o no, che tutti noi siamo persi, separati da Dio. Questo messaggio glorioso che dice: Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso. E allora questo messaggio glorioso della croce, Romani 1, come Paolo dice qui, dalla parola. Romani 1 al versetto 16. Versetto 16: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Per chiunque che crede, porta la salvezza, ai giovani in particolare, a coloro che si aggiungono o coloro che forse sono qui per la prima volta. Credi nel Signore Gesù, credi all'opera della redenzione compiuto al Golgotha. Leggiamo ancora una volta questi due passi, 16 e 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E anche noi, in tutti i paesi, in tutti i popoli, in tutte le nazioni. Versetto 17: poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Quindi abbiamo questo Evangelo, questo messaggio di salvezza, e lo predichiamo. Non ci mescoliamo con la politica o altre cose, ma è questo il messaggio della salvezza del nostro Dio. E con certezza possiamo dire: chi crede a questo messaggio divino crederà, e questa potenza di Dio diventerà l'opera della croce, li diventerà potenza di Dio. A me è venuto ancora il pensiero che il Nuovo Testamento ha iniziato con storia di salvezza, e ha iniziato con le cose che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento. Quando leggiamo nel Nuovo Testamento, vediamo come dice la Scrittura. Parla sempre dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento ancora non era scritto, erano lettere che ancora andavano da un punto all'altro. Ma se il Signore dice chi crede come la Scrittura dice, allora doveva essere qualche parte scritto nei profeti o nei salmi. E questo è importante. Il Nuovo Testamento è fondato sull'Antico Testamento. È la vivere quello che è stato annunciato nell'Antico Testamento. E così, allo stesso modo, il Signore vuole adempiere come ha iniziato, e possiamo sempre guardare nella Bibbia, possiamo sempre cercare e passare dall'Antico al Nuovo Testamento e vedere questa armonia e questo adempimento di cose che Dio aveva promesso, e lo vediamo per grazia. Leggiamo ancora questi due passi in Luca. Luca 3, al versetto 29, e fino al 32. Luca 3, volevo dire capitolo 2, Luca 2, al versetto 29. Sapete, Simeone ha detto qua la lode e ha espresso al versetto 29 dicendo: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Cercate di capire la situazione. Quest'uomo di Dio gli è stato rivelato, che gli è stato promesso che non morirà se non prima vede il Messia. E quando c'è stato questo nel Tempio, non ha domandato a nessuno, non ha avuto bisogno di chiedere a nessuno il parere, aveva già la direttiva dallo Spirito stesso. Ha preso il bambino nelle braccia e, dopo aver detto le benedizioni, ha detto: oh Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi, fratelli e sorelle, i nostri occhi vedono l'adempimento delle promesse del nostro Dio, della parola che Dio ha annunciato per il nostro tempo, e perciò possiamo dire con certezza che adesso abbiamo il promesso, e quello che il Signore ha annunciato nella sua parola noi la vediamo adempersi, che sia al popolo di Israele o nell'Europa unita o dovunque guardiamo o che vediamo che succedono cose, che sia nelle cose terrene, nelle cose spirituali, che sia nell'Israele o nella Chiesa. Tutto è stato predetto e abbiamo la grazia di poter ascoltare, di poter sperimentare, vivere e vedere questa parola di Dio e adempiersi davanti ai nostri occhi. E poi leggiamo ancora il versetto 34 di Luca 2. Versetto 34: e Simeone gli benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. Avremmo voluto un altro modo, avremmo voluto piuttosto che tutti riconoscessero il Messia e lo accettassero, e che tutti potevano riconoscere il giorno che aspettavano della venuta del Messia. Ma come dice Paolo in Roma 10 e 11, soltanto la parte eletta ha potuto accettarlo, gli è stato rivelato e ha avuto parte a quello che Dio faceva allora. E adesso qui leggiamo: è posta caduta e a rialzamento di molti in Israele. E il nostro Signore disse qui: perciò io sono venuto come luce nel mondo, affinché coloro che vedono diventano ciechi e che i ciechi ritrovano la vista. E allora i farisei dicono: forse pensa che siamo noi ciechi? Ma il Signore rispose: voi eravate ciechi, non avesse peccato, ma perché vedete, morite nel vostro peccato. È una grande differenza se si dice vedo io, oppure se abbiamo gli occhi aperti da Dio, perché Lui ce l'ha toccati per aprirci la vista. Leggiamo ancora Luca 3. In Luca 3, al versetto 2, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu detta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E adesso viene: come sta scritto nel libro della parola del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzati i suoi sentieri. E dopo, versetto 6 ancora: e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Tutta la creatura deve vedere la salvezza di Dio. E tutta l'umanità l'ha visto e non l'ha accettato. E allora torniamo di nuovo al punto: soltanto gli eletti, soltanto coloro che credono veramente a Dio ricevono la rivelazione, gli altri si inciampano o passano oltre. L'abbiamo detto spesso già in Luca 7, che i farisei per se stesso hanno rigettato il consiglio di Dio, perché non si sono lasciati battezzare dal battesimo di Giovanni. e Luca 7, versetto 30. Ma i farisei, i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Era il profeta predetto, annunziato, ha rapportato i cuori dei padri ai figli. Era una parte della storia della salvezza ed era secondo la parola di Dio, e coloro che non accetta questo, allora hanno rigettato, hanno peccato verso la volontà di Dio, hanno respinto quello che Dio aveva preparato. Fratelli e sorelle, se prendiamo adesso un teologo e ci domanderemo: era così importante che la gente si facevano battezzare dal battesimo di Giovanni? Certo era importante, perché Giovanni poteva dire: chi mi ha mandato a battezzare? Era un dovere, era una missione che aveva per preparare la via del Signore, e chi rigettava questo aveva rigettato l'intero consiglio di Dio. Fratelli e sorelle, che tutto il mondo lo possa sentire. Chi in questo tempo non accetta il vero battesimo nel nome di Gesù Cristo, rigetta l'intero consiglio di Dio, come ha annunciato Paolo, è stato rivelato a Paolo, a Pietro e a tutti gli altri apostoli. Come è scritto: un Signore, un battesimo, un Spirito. E questo è il battesimo biblico nel nome di Gesù Cristo, e che è il nome del nuovo nome di patto del Nuovo Testamento, e come si è rivelato tramite il suo spirito. E in questo patto bisogna che sia sottolineato che il Signore ha utilizzato anche fratello Branham per chiarire questi temi sul battesimo, sulla divinità, per illuminarli dalla parola e per riportare tutto quello all'origine. Non è un consiglio o una proposizione tua o mia, ma è il consiglio di Dio. Ed è come ho detto delle predicazioni a Londra, Giovanni si è visto già nel giorno del Signore, ha visto tutto quello che deve ancora accadere alla fine del tempo, fin all'arrivo dell'eternità. E noi, i più semplici persone che vivono sulla terra in questo tempo, abbiamo questa grazia di ascoltare la parola e di credere e di ricevere la rivelazione di ciò, e lo Spirito guida da una parola all'altra e ci rivela l'intero consiglio di Dio. Ancora lì bisogna dire, fratelli e sorelle, che c'è bisogno comprendere che Giovanni era un profeta predetto e aveva una missione da Dio, e chi credeva a lui credeva a Dio, e chi era battezzato da lui era nella volontà di Dio, se no non era nella volontà di Dio. Non possiamo dire: ah sì Signore, non prendo le cose così molto serio. No, le cose di Dio devono essere prese sul serio, bisogna sottomettersi, non si può andare le proprie vie. E quindi Dio parla ancora molto seriamente questa sera a noi, e la parola della croce ci diventerà una potenza di Dio a noi tutti che crediamo alla parola della croce, e non tornerà a vuoto, ma porterà a quello che il perché è stata mandata. Perché Dio ha mandato un profeta prima che il giorno terribile del Signore avvenisse. In ogni predica bisogna dirlo. Non sappiamo dove arriva questa predica. Non sappiamo se questa sarà ancora un'altra occasione per ascoltare là dove questa predica va sentita. In ogni predica bisogna toccare il nocciolo della predicazione e del Vangelo. Siamo riconoscenti che possiamo credere col cuore e che siamo adesso vicino al ritorno di Gesù Cristo, che gli ultimi sono chiamati affinché il numero sia completo e così che la porta possa essere chiusa. In particolare a tutti coloro che sono nuovi e a tutti coloro che sono qui per la prima volta, se sentite che potesse, non hanno ancora mai sentito una predicazione del genere, senza nessun fanatismo possiamo dire davanti alla faccia di Dio: noi crediamo ogni promessa e Dio ci ha dato la parola per questo tempo e ce l'ha rivelata. Abbiamo riconosciuto in quale tempo viviamo, abbiamo riconosciuto il messaggio e il messaggero, le abbiamo accettate e abbiamo accettato le correzioni divine, abbiamo dato ragione a Dio e crediamo e crederemo vieppiù. Sarebbe bello se tutti veramente che sono qui presenti questa sera, venuti da lontano e vicino, e che tutti coloro che ascoltano questa parola sulla terra, in tutti i popoli e lingue, che possiamo comprendere che questa è veramente l'ultima chiamata e nessuno sa quando la porta si chiuderà. Ma una cosa sappiamo, che la parola di Dio, che accettiamo la parola di Dio con rispetto e la vogliamo ricevere veramente la rivelazione di essa, se siamo sotto la predicazione semplicemente così non succederà niente, ma dobbiamo essere come la sorella di Maria, sorella di Lazzaro, e ascoltava attentamente e ripassava queste parole nel suo cuore. E anche tu devi ripassare ogni parola, e questa parola ti deve far portare a agire, e allora verrà un risultato. Siamo riconoscenti di poter vivere a questo tempo e appartenere a questa ecclesia, coloro che sono chiamati fuori. Allora l'agnello è stato immolato e il sangue è stato messo ai stipiti della porta, e la comunità di Israele ed è là, in questo momento, che è stato parlato la prima volta di questa ecclesia. Il sangue dell'agnello di Dio che è stato versato alla croce del Golgota è colato per la nostra riconciliazione, affinché riceviamo pace con Dio, e tramite le sue lividure siamo guariti. Per favore, non passate oltre a questo, ma venite al Signore, accettatelo come l'abbiamo letto, e tutti coloro vedranno la salvezza del nostro Signore. Questo è il giorno della salvezza, questo è il giorno gradevole, e perciò viene proclamata l'ultima chiamata. Risumiamo: questa sera Dio ha la sua via con Israele e nessuno ha bisogno di fare un giudizio su di questo, perché le cose sono così come sono e perché Dio lo lascia che siano così, ma la fine sarà gloriosa. E come in Isaia 42 e in Matteo 12 è scritto: mio servo avrà successo e porterà la giustizia nelle nazioni. Nostro Dio e Signore veglia su ogni cosa, e quando arriva il momento, allora avviene. Ma per prima la Chiesa deve essere chiamata fuori dalle nazioni per arrivare alla perfezione. Così ha detto Paolo alla Chiesa di Roma, e dopodiché Dio si girerà di nuovo verso Israele. La chiamata della Chiesa ha luogo e la preparazione va anche parallelo a questa chiamata. Il messaggio divino nel nostro tempo: un Signore, una fede, un battesimo, non, senza far compromessi, senza fare miscugli, ma la parola verace. Vi leggo in Galati 1 questo passo meraviglioso di Paolo. In Galati 1, dove annuncia che se un altro Vangelo fosse predicato, leggiamolo, lo leggo sempre volentieri. In Galati 1, al versetto 11 e 12: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Dite una volta sinceramente, chi può essere contento? Qualsiasi cosa predichiamo, una volta quello non è contento, una volta quello non può accettarlo. Dobbiamo dar ragione a Dio e predicare la parola secondo Dio. Quindi vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure nemmeno io ho bisogno del favore degli uomini, ma di quello di Dio. Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Un mandato dal Signore, un servo di Cristo non può cercare il favore degli uomini o il piacere degli uomini. Deve piacere a Dio che l'ha chiamato e mandato. Dopo, versetto 11, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, non è un'interpretazione o qualsiasi cosa venendo da opera d'uomo. Versetto 12, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quello che Paolo ha potuto dire adesso qua lo posso dire anch'io e lo potete dire voi. È successo per rivelazione al momento che abbiamo creduto a Dio e che crediamo la parola annunziata, allora ci diventa per grazia una rivelazione. Il fratello Branham non poteva piacere ai uomini, doveva piacere a Dio. Ha ricevuto la parola del Signore e l'ha ricevuto per rivelazione e l'ha ridata. La stessa parola abbiamo ascoltato, sentito, l'abbiamo creduto. E ancora più, abbiamo trovato l'accordo con l'insegnamento degli Apostoli che il Signore stesso ha annunciato secondo Atti 1. Il Signore, dopo la sua risurrezione, è stato 40 giorni con i suoi discepoli per insegnarli su tutto quanto riguardava il regno di Dio. Bisogna dirlo, quando il Signore ci ha insegnato, allora ci può mandare per insegnare agli altri, perché è per ridare il suo insegnamento. Questo era il fondo di questo insegnamento durante i 40 giorni, questo che lui aveva annunziato o insegnato, dovevano loro annunziare a ogni popolo, e questo facciamo oggi ancora noi. Questo ci rende umile, ci abbassa sotto la mano potente di Dio. Che siamo noi che abbiamo trovato questa grazia davanti a Dio? Che il mondo intero possa sentire e credere e accettare e riceverne la rivelazione, che questo è l'ultimo messaggio prima della venuta di Gesù Cristo e che tutto, fondamentale, la parte profetica, la parte, tutte le cose sono comprese in questa parola. E la parte evangelistica, Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Abbiamo bisogno tutti questa parola, il sangue e lo spirito. E così Dio è anche in mezzo a noi e nel tuo cuore e può agire. E oggi deve accadere cose grandi. Oggi la parola di Dio è stata accettata per fede. Oggi ognuno in questa riunione ha sentito che il Signore ha parlato in particolare a te. Non parla a tutti, ma parla personalmente a te, in particolare a coloro che sono nuovi in mezzo a noi. Dio non forza nessuno, Dio è amore, ma l'amore di Dio è stato rivelato alla croce. In Giovanni 3, versetto 16, quindi Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figliolo e che coloro che credevano non siano perduti ma che hanno la vita eterna. Credete a Gesù Cristo e riceverai la salvezza, la grazia e non andrai più a perdizione. Chi ha la vita eterna vivrà eternamente. Dio il Signore ci benedica e ci rende più riconoscenti e che sua parola non torna vuota oggi, ma che opera veramente il perché è stata mandata. Amen. Alziamoci e come l'abbiamo cantato già tante volte, cantiamo così qual sono, cantate tutti, anche se le parole non vi sono così conosciute. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord. mentre abbiamo i nostri capi chini e che preghiamo nel silenzio davanti a Dio, che la parola possa agire, ancora continuare a agire, e lo Spirito possa convincere di peccato. E perché così è scritto: chi non crede che sono io morirà nel suo peccato. Dio vuole che tu, che oggi hai ascoltato la parola, non vuole che tu perisca nel tuo peccato, nel peccato dell'incredulità, ma vuole che vieni alla vita. Come è scritto, chi crede al Figlio ha vita eterna e non entra nel giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Accettatelo. E il Signore vi farà sentire la sua presenza e confermerà la sua parola e sperimenterete la salvezza. E allora il vostro venire qui sarà ricompensato. Il giorno che il Signore ha fatto, allora possiamo essere gioiosi e dare a Dio la gloria. Prima che preghiamo tutti insieme, vorrei chiedere che tutti chiudano i loro occhi e aprono i loro cuori. E chi vuole essere incluso in questa preghiera, che alza la mano brevemente. Grazie. Oggi pregheremo anche per tutti coloro che hanno questo desiderio grande di ricevere la rivelazione della parola di Dio per lo Spirito. Chi lo vuole? Certamente tutti, naturalmente. Dio è presente. Credete adesso, credete. E cantiamo ancora una volta: credi soltanto, ma credete adesso e accettatelo.
Am liebsten möchte ich heute für alle Jugendlichen.
Vorrei veramente pregare per tutti i giovani oggi affinché consacrano la loro vita di cuore al Signore. No, più che non tornano più a guardare al mondo, ma che possano guardare soltanto al Signore, che dirige anche la vostra vita terrena e che vi dia il desiderio nei vostri cuori di seguirlo. Dio ha ordinato la vita dei credenti, che sia nel lato spirituale o terreno, tutto è stato ben sistemato. Potete far fiducia al Signore che Lui metterà tutte le cose a posto. Oggi preghiamo soltanto che soltanto la gioventù si avvicina a, e passa avanti qua. Venite avanti, i giovani, e che questo possa essere il giorno della decisione per il Signore. I primi arrivano già e forse cantano, le due sorelle vogliono cantare qualche cosa nel mentre aspettiamo, mentre accettate l'invito dal Signore. Non vi vergognate, che il Signore dice: chi si vergogna da me, io mi vergognerò di lui davanti a mio Padre. Accettate, ricevete. Voi giovani, credete, credetelo. Il mondo è guidato dal maligno e fa tutte le cose come se non fosse niente di male, ma vi porta alla perdizione. Dio chiama oggi. Venite, venite, Lui chiama.
Noch ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmermehr gedenkt. Des Heilands Liebes Sonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinen Kreis. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Händel in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er in deinen gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Engel in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem Reich.
Amen. Ich lese nur einen Vers.
Leggo un passo.
Und ich bitte,
vi chiederò di credere tutti quello che sta scritto qui in Luca al capitolo 24, Luca 24 al versetto 47, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Oggi abbiamo sentito e abbiamo annunciato l'Evangelo che è collegato con ravvedimento. Credete adesso quello che Dio ha detto nella sua parola, e tutti noi possiamo essere certi che riceveremo la remissione dei nostri peccati quando accettate Gesù Cristo come Salvatore delle anime vostre. Volete farlo adesso? Dite Amen. Dio grande, preghiamo tutti insieme e ti ringraziamo per la tua presenza. Tu sei oggi presente. Tu hai parlato ai nostri cuori. Tu ci hai convinto del peccato, della giustizia e del giudizio. E ti ringraziamo, Signore amato, per tutti coloro che seguono la tua chiamata, che adesso possano credere quello che tu hai detto. Tu ci hai ordonato di predicare il Vangelo e la remissione dei peccati, di portarlo, annunziarlo ad ogni popolo. E tutti coloro che crederanno a questo messaggio divino possiamo dire con l'autorità divina, per mezzo di quella fede in Gesù Cristo, i vostri peccati vi sono rimessi, perdonati, avete ricevuto una vita nuova da Dio per la grazia che ci è stata data. È realtà divina. Dite Amen. Lodato, glorificato sia il Signore, nostro Dio, adesso e per tutta l'eternità. Alleluia.
Amen.
Cantiamo ancora Degno sei tu. e ancora il coro preferito.
Jetzt noch in Englisch.
Ja, das. I giorni della Bibbia sono tornati. Dio chiama il suo popolo con grazia. A lui sia la gloria, la loda per tutta l'eternità.